jazz a 360 gradi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Statale, benvenuti a questa 21esima, se non sbaglio, puntata di Gen Steps.
21esima.
Io sono Sebastian.
Buonasera, io sono Marta.
Siamo in diretta dai nostri studi qui in Festa del Perdono, che stasera è piena di gente.
È affollatissima.
Siamo nel bel mezzo della settimana del design e quindi la Statale ospita delle installazioni di forme bislacche.
E il nostro clima jazz solitario notturno è stato spezzato.
Esatto, da tutte queste presenze, ma noi siamo nel nostro angolino qua, nessuno ci vede.
E quindi saremo molto jazz anche stasera.
E sentiremo in effetti delle cose molto notturne
che
non si prestano a questa atmosfera di festa. E perché parliamo di un grandissimo musicista che è morto da poco, è morto l'anno scorso, meno di un anno fa.
Questo vorrebbe essere un omaggio.
Sì, facciamo un omaggio a lui. È un grande contrabbassista, si chiama Charlie Haden, che è un bianco dell'Iowa, quindi immaginavo proprio l'americano più bianco che voi potete immaginare. È nato tra l'altro da una famiglia di musicisti country folk che si chiamava la Haden Family, tipo la Carter Family, no? Queste famiglie di musicisti country che cantavano alla radio, eccetera. Infatti lui comincia come cantante, ma poi per via di una malattia, della poliomielite, perde la voce praticamente, non può più cantare, e allora si sposta, comincia a studiare il contrabbasso, si innamora del jazz e da lì poi si muove a New York e a soli 22 anni entra a far parte del quartetto di Ornette Coleman e diventa di fatto uno dei protagonisti di quella che è stata una delle grandi rivoluzioni del jazz.
Che è quello che abbiamo sentito, non
esatto,
abbiamo presentato
esatto.
Il nostro brano di apertura.
Sì, no, ci stavo arrivando in realtà. Abbiamo proprio sentito un brano del quartetto di Ornette Coleman tratto dal loro primo disco insieme, il quartetto formato da Charlie Haden al contrabbasso, appunto Coleman al sassofono, Don Cherry alla tromba e Billy Higgins alla batteria, tratto dal loro primo disco del 1959, il cui titolo è The Shape of Jazz to Come. È l'inizio appunto della cosiddetta rivoluzione del free jazz, quindi la nascita di uno stile completamente diverso, slegato dalle concezioni armoniche precedenti e basato più sull'improvvisazione libera. È una rivoluzione che ha fatto molto scalpore, che ha destato anche molte critiche, spesso da parte degli altri musicisti contemporanei, quelli più legati alla tradizione, ma anche lo stesso Miles Davis, che poi sarà pure influenzato da questo tipo di musica, non apprezzava per nulla la musica che suonava Ornette Coleman con la sua formazione. E se voi in effetti pensate, siamo nel 59, che è l'anno di Kind of Blue, capolavoro di Miles Davis, oppure se ascoltate la nostra scorsa puntata che è stata dedicata a Red Garland e quindi tutta incentrata sugli anni tra il 57 e l'inizio degli anni 60, sentite proprio una differenza abissale rispetto a questo pezzo che si intitolava Lonely Woman, tra l'altro, e che Lonely Woman era il titolo che Ornette Coleman voleva dare al disco, perché sì, il titolo poi che...
È un po' pretenzioso,
insomma, la forma del jazz che verrà. E il disco successivo di questa formazione si intitola Change of the Century, per cui proprio avevano le idee molto chiare. In realtà più che Ornette Coleman ce l'aveva il produttore dell'Atlantic che ha deciso questi titoli. Fatto sta appunto che Charlie Haden lo troviamo già solamente 22 anni nel 59 in questo quartetto a fare la storia, insomma.
Infatti Charlie Haden è stato un membro molto importante, non solo perché faceva parte della sezione ritmica, ma anche perché diventa in un certo senso quello più dialogante con Ornette Coleman, e non è per niente facile dialogare con Ornette Coleman, tant'è che lo stesso Charlie Haden racconta e dice: sì, noi prima suonavamo insieme, ma quando ci siamo spostati a New York, precisamente al Five Spot, locale in cui suonavano molto spesso, ci siamo sposati a New York e Ornette ha avuto la folgorazione e ha smesso di seguire qualsiasi regola per improvvisare.
Sì, infatti voi ascoltate questi dischi se non li conoscete già, ovviamente, ma dovete immaginare che dal vivo, come poi testimoniano anche le registrazioni live, fosse tutto molto ancora più libero e ancora più difficile per un ascoltatore del tempo da recepire, da accettare.
E anche per un musicista in realtà, perché
esatto.
Abbandona tutti i pattern, bridge, struttura, non c'era più niente, c'era soltanto il genio di Ornette che andava roboante, qualcuno doveva stargli dietro, tant'è che Charlie Haden dice: io all'inizio non sapevo far altro che imitare le sue frasi, che sembra poco, poi in realtà l'imitazione ha un ruolo importante nel jazz, lo sappiamo, però può essere frustrante all'inizio, e invece poi sviluppa questa grande capacità di seguire Ornette nei suoi racconti e diventa appunto uno che assimila molto la lezione, fino a che purtroppo nel 1960 non dovrà lasciare fare subito questa formazione.
Sì, poco più di un anno restano insieme.
A causa di un uso spropositato di narcotici, che è un po' questo abuso delle sostanze caratterizza i jazzisti e caratterizza anche la vita di Charlie Haden, purtroppo, ne parleremo. Ma è un peccato, ma non è così un peccato, perché ha permesso a Charlie di seguire un suo percorso, di fare tante cose. Noi ci sentiamo adesso un brano del 1983.
Saltiamo proprio di 20
facciamo
anni.
Facciamo un super
così.
Balzo, ma in mezzo, fidatevi, succedono tante altre cose interessanti.
E ve le raccontiamo dopo.
E ve le raccontiamo. Vi lasciamo con The Ballad of the Fallen e vi parleremo dopo di questo brano, di questo album e di questa formazione.
We'll be right back.
Eravamo nel 1983, erano proprio gli anni 80, per cui gli anni 80 non hanno partorito solo cose deprecabili.
Solo cose deprecabili, no, esatto. Questo, come abbiamo detto prima, era The Ballad of the Fallen, tratto da un album omonimo della Liberation Music Orchestra, che è una formazione fondata e capitanata dallo stesso Charlie Haden. Fondata in realtà nel 1969, insieme alla pianista, compositrice e, come potremmo definirla, un personaggio, un artista a tutto tondo, molto sperimentatrice, Carla Bley, la moglie, ex moglie in realtà, del pianista Paul Bley, che cura gli arrangiamenti. È un progetto molto particolare, sia per la grandissima ricchezza di influenze, che mescola swing, marching band, latin, musica balcanica, addirittura free jazz, moltissimo, anche gospel e tutto di più, ma anche per il suo carattere multietnico, che raccoglie poi anche moltissimi nomi importanti. Per esempio qui alla batteria c'era Paul Motion e alla tromba sempre Don Cherry. E, ma soprattutto, forse il suo carattere più tipico, anche per cui è più conosciuta, è quello politico, cioè la sua impronta politica di sinistra e fortemente critica nei confronti della politica americana dal Vietnam. Infatti è stata fondata nel 69, diciamo, sull'onda delle proteste contro la guerra nel Vietnam, fino all'interventismo in America Latina, ma poi tratta anche temi storici. Per esempio il primo disco è di fatto una sorta di concept album sulla guerra civile spagnola. E questo impegno politico a Charlie Haden è costato anche l'arresto nel 1971, dopo un concerto a Lisbona, che all'epoca il Portogallo era sotto la dittatura di Salazar, e durante il concerto aveva dedicato uno dei pezzi della Liberation Music Orchestra ai rivoluzionari anticolonialisti delle colonie portoghesi, e il giorno dopo era stato arrestato e trattenuto per una notte, perché insomma non era così facile comportarsi in questa maniera.
Sì, è come se fosse quasi una traduzione jazzistica, ma non solo, di canti di lotta.
Sì, esatto. In effetti poi molti canti di lotta sono effettivamente trasposti, mischiati a improvvisazioni.
Esatto, quindi
più
è un gioiellino, è una cosa più unica che rara, diciamo, il fatto che si discosti molto dall'americanismo alla fine.
Decisamente.
Del
tra l'altro hanno fatto, mi pare, 3 o 4 dischi. E a distanza di moltissimi anni. Per esempio il primo è del 69, questo qua era il secondo dell'83, e successivamente l'ultimo è del 2005, che si intitola Not in Our Name, ovviamente con grossissimi cambi di formazione praticamente totali, ma sempre con la direzione di Charlie Haden e di Carla Bley, e sempre con questa intenzione politica attuale. Quindi la musica, nonostante sia musica strumentale, quindi senza un testo, è comunque appunto una canzone di lotta, e deve muovere le coscienze e servire a inneggiare alla libertà.
E questo si intona bene anche con, diciamo, il pensiero filosofico di Charlie Haden, se così si può dire, perché lui diceva, una delle sue più famose citazioni è: noi artisti, musicisti, siamo su questo pianeta per portare bellezza e per fare una differenza, anche se minima. E questo era quello che ripeteva anche ai suoi studenti, perché lui è stato un didatta molto bravo, ha ricevuto molti premi anche per i suoi metodi di insegnamento non alternativi, ma comunque illuminati. Aveva un approccio molto spirituale con la musica, e diceva: quando stai improvvisando, sei nel momento, sei presente, e sei anche sei musicista anche nella vita, e la tua vita entra nella tua musica. Quindi questo
è stato un insegnante, appunto.
Sì,
è stato
molto, molto rinomato anche da questo punto di vista. E quindi questa importanza della coscienza sociale e politica anche all'interno della musica è stato un tassello importante che ha definito la sua carriera. Ma adesso ci spostiamo ancora una volta anche di ubicazione, perché andiamo, diciamo, idealmente in Italia, perché vi facciamo sentire un brano che viene da un album che si chiama Silence, del 1987, in cui suona al pianoforte Enrico Pierannunzi, un importante esponente del pianismo jazzistico italiano, e accompagna il nostro Charlie con Chet Baker, niente po' di meno che, e con Billy Higgins alla batteria. Quindi ritroviamo dei vecchi amici,
esatto,
di Charlie. Pierannunzi era molto giovane, in realtà ha inciso anche un altro album molto bello insieme a Haden, che si chiama Fellini Jazz, che è una reinterpretazione appunto delle musiche di Nino Rota, che vi consigliamo di ascoltare, anche perché c'è un sacco di gente bella che suona in quest'album. E vi facciamo ascoltare Echi.
questo pezzo, che era del 1987, anche qua abbiamo lasciato un po' di cose in sospeso, perché negli anni 70 e negli anni 80 la carriera di Charlie Haden è stata molto prolifica. Andando molto velocemente, vi diciamo sicuramente che alla fine degli anni 60 e nei primi 70 ritorna a suonare con il quartetto di Ornette Coleman per un po' di tempo, proprio riunito alla grande, e poi soprattutto negli anni 70 fa parte del cosiddetto quartetto americano di Keith Jarrett, con cui poi collaborerà anche molto più tardi nella sua carriera, ma di questo vi parleremo dopo. Negli anni 80 invece forma un progetto completamente diverso che si chiama Quartet West, sempre con Bill Higgins alla batteria, un progetto ispirato agli standard degli anni 30 e 40 e ai film noir, cioè con tanto di arrangiamento da archi,
cose. Vorrei spendere una parola sugli arrangiamenti d'archi di Charlie Haden, che io purtroppo non riesco ad apprezzarli. Ha fatto anche un album che si chiama American Dreams con Mel Dow, Brian Blade, un sacco di gente che adesso non mi ricordo, forse non era un sacco, però era con gente importante, gente in cui gli archi hanno veramente un ruolo predominante, per cui deve essersi intrippato a un certo punto con questa cosa.
È difficile far suonare bene gli archi.
No, beh, per carità, però di questo parleremo dopo.
Esatto, sicuramente. Fatto sta che questo era giusto per darvi un'idea di quanto sia prolifico e assolutamente non limitato musicalmente Charlie Haden, ma noi adesso rimaniamo sull'italianità, perché sentiremo una collaborazione con un altro musicista italiano.
Che è un po' sconosciuta, noi piace,
esatto,
proporvi cose,
diciamo,
così.
Che noi saltiamo adesso al 2000, quando Charlie Haden è comunque stato molto prolifico nei primi anni del 2000, e una delle cose che gli piace fare, gli è piaciuto fare molto, sono dischi in duo. Ce ne sono moltissimi e sono molto celebri, per esempio il più famoso probabilmente è quello con Jim Hall, di cui noi abbiamo parlato nella puntata dedicata a questo chitarrista, ma ce n'è uno molto famoso anche con Pat Metheny, che si intitola Beyond the Missouri Sky, che è considerato un capolavoro, oppure con John Taylor, un altro pianista di cui abbiamo parlato abbondantemente. Quella che invece vi facciamo sentire noi è appunto un po' più sconosciuta, defilata, ed è quella con il chitarrista italiano Antonio Forcione, che è un chitarrista del Molise, nonostante appunto io e Marta siamo assertori della non esistenza del Molise, come...
Ma non devi dire in radio,
no,
scusa.
No, hai ragione, non si può dire, no, scherzo. Salutiamo tutti i nostri amici molisani,
amici del Molise,
che sono tantissimi e ci seguono, e ci sentiamo appunto questo pezzo tratto da questo disco con Antonio Forcione, che si intitola Hurt Play, è un disco del 2006, è formato da composizioni originali di Forcione e di Haden stesso, e quello che sentiamo noi, composto da Haden, si intitola Silence.
Thank you.
Vi abbiamo portato in un'atmosfera molto calda e complice è stata la chitarra classica, acustica di Antonio Forcione. Classica, si dice classica? Sì. Io sono proprio ignorante.
Sono due chitarre diverse, chitarra classica e chitarra acustica.
Ah sì, sì. Oh, guarda, sì. Quante scoperte che si fanno. Beh, comunque,
il dato di fatto... molto mediterranea, siamo nel Molise, quindi insomma...
Siamo nel Molise che esiste, volevamo fare questo annuncio in diretta mondiale.
Abbiamo cercato nel frattempo, sì. Abbiamo scoperto che effettivamente esiste.
Ma ci spostiamo ancora una volta sia nello spazio che nel tempo, perché andiamo indietro di 5 anni, siamo nel 2001 e vi facciamo ascoltare un brano che viene da un album che ha vinto il Grammy per il Best Latin Jazz Album. Proprio Aden ha vinto un po' di Grammy, tra l'altro, Aden, sì, diciamolo, diversi, sì. Diciamo anche questa cosa, che si chiama Nocturne, ed è appunto un album molto notturno che ha come filo conduttore la rivisitazione del bolero, che è una danza spagnola che nasce alla fine del XVIII secolo e che Aden reinterpreta anche nelle sue varianti messicane e cubane con l'aiuto appunto di Gonzalo Rubalcaba, pianista cubano di La Habana, e Ignacio Berroa, batterista cubano di La Habana. Quindi c'è questo contributo
più cubano di così
e veramente non poteva trovare, con anche il contributo di ospiti come Gio Lovano e Pat Metini, che compaiono in questo album veramente molto bello e molto struggente, in cui tutta l'eleganza di Aden diventa veramente la protagonista, perché è un album molto molto morbido, fatto di atmosfere calde, di atmosfere malinconiche, in cui veramente fanno il minimo indispensabile, questi musicisti lo fanno con una classe elevatissima.
E queste sono tutte caratteristiche che si possono riferire benissimo allo stile e al suono di Charlie Aden in tutta la sua carriera, in tutte le cose che fa. Questa, esatto, eleganza e questa scelta molto accurata.
E anche il fatto di rifarsi delle atmosfere sudamericane, pur mantenendo questo tocco assolutamente jazzistico, è come se fosse una rassegna di temi melodici che si avvicinano per gusto, diciamo, alle ballad, per esempio, alle migliori ballad della tradizione, ma che appunto si tingono di questi colori molto, molto anche sudamericani.
Caraibici,
bello, sì, è vero. Caraibico, sì. Mi piace molto.
E quindi?
E quindi ci sentiamo il pezzo che si chiama Nocturnal, giusto per essere fantasiosi, ribadire il concetto, che è una sorta di solo continuo di Rubalcaba, perché appunto è suonato dal trio di questo album, senza ospiti, fluido, molto fluido, che ci accompagnerà e ci abbraccerà per questi prossimi minuti.
E tra le ultime cose fatte da Charlie Haden, di tutt'altro genere, c'è nel 2008 un disco abbastanza curioso che si intitola Rambling Boy ed è un ritorno alle origini per Charlie Haden, cioè alle origini country, folk e bluegrass della sua famiglia. E anche lui l'ha imposta in maniera familiare, nel senso che riunisce la sua famiglia ormai allargata, cioè dei suoi quattro figli, tutti musicisti, e tra l'altro di Jack Black, che Jack Black, famoso attore, cantante demenziale, potremmo dire. Beh, demenziale in senso buono, in senso tecnico diciamo, che è marito di una delle sue figlie, quindi interessante, non lo sapevo. E in questo disco appunto rivisita, anche con moltissimi ospiti, tra cui lo stesso Pat Metheny che ritorna spesso come abbiamo visto, rivisita canzoni famose tradizionali della tradizione country folk americana, insomma da Hank Williams alla Carter Family eccetera eccetera. Ma noi ci spostiamo in altre cose, rimaniamo sul jazz e sentiamo quelli che penso siano gli ultimi dischi usciti a nome di Charlie Haden prima della sua morte. Sono due dischi molto belli, in duo con il pianista Keith Jarrett, che come vi abbiamo accennato prima Haden aveva conosciuto già negli anni 70 entrando a far parte del suo cosiddetto quartetto americano. Keith Jarrett aveva due quartetti contemporaneamente, uno di musicisti europei, uno di musicisti americani, quindi sono detti per comodità quartetto europeo, quartetto americano. Il quartetto americano in realtà non era così facile da gestire, era come racconta Keith Jarrett stesso, e il loro rapporto non è stato un rapporto facile, no?
Sì, è stato... Jarrett racconta in un'intervista, dice, è stato un rapporto molto ricco, nel senso che ho avuto molto da Paul Motion e Dewey Redman e Charlie Haden, che sono i suoi musicisti, ma era molto difficile gestirli e scrivere anche pezzi per loro, pensando a loro, perché ognuno aveva i suoi problemi, ed erano problemi grossi, nel senso che racconta, ogni volta che sbarcavamo in qualche aeroporto c'era Charlie che andava a cercare l'ospedale, mentre c'era Dewey che andava a cercare il primo bar, perché doveva ubriacarsi. E quindi anche gestire queste personalità non è stato facile. Però racconta anche questo aneddoto su Charlie Haden che ci restituisce anche la figura molto umile e molto dolce,
molto
di questa persona, e dice: dopo che ci siamo sciolti nel 77, Charlie mi ha visto a New York in un bar, è entrato, mi ha detto: come va, come non va, ciao, mi spiace molto per tutto quello che ti ho fatto passare e ti chiedo scusa perché sei dovuto stare dietro a me e ai miei problemi, e al fatto che vabbè era appunto dedito alle sostanze stupefacenti e aveva problemi di salute, quindi gli chiede scusa proprio in questa maniera spontanea, naturale, e direi che è anche un ritratto delle debolezze che fa piacere sentire, nel senso di conoscere gli aspetti anche più umani dei grandi artisti.
Fatto sta che Keith Jarrett e Charlie Haden non suonano più insieme per 33 anni, finché non si rincontrano sul set di un documentario proprio sulla vita e sulla carriera di Charlie Haden,
sì,
a cui
esatto.
Partecipa per essere intervistato anche Keith Jarrett.
Era un po' un periodo in cui Keith Jarrett sta facendo il suo documentario sulla propria vita e
sì,
Charlie
esatto.
Haden sulla propria, e dicono: vabbè, tu vieni a parlare del
esatto.
mio, io vengo a parlare del tuo, però parliamo e basta. Questo era stato un po' il tacito accordo.
E invece anche per spinta della moglie di Charlie Haden, che invita Charlie a portarsi dietro il contrabbasso durante queste riprese, lui alla fine acconsente, e dello stesso Keith Jarrett a chiedergli di suonare insieme, insomma, così
esatto.
insomma, per
durante,
provare
durante
un
l'intervista di Keith dice: ma tu hai dietro il contrabbasso oggi? Fa: ma sì, ce l'ho in macchina. E lo tira fuori, iniziano a suonare e si trovano in una sintonia veramente inimmaginabile, nel senso che appunto erano passati tantissimi anni, comunque avevano collaborato sempre in quartetto, e si sa che in duo le cose funzionano in
molto
maniera
diversa.
Bisogna proprio pensare la musica senza batteria, senza un solista molto importante come può essere un fiato,
e senza far pesare questa mancanza, cioè
certo.
facendo come appunto se non ci fosse bisogno, come se non esistesse nemmeno questo ruolo.
E nonostante Keith Jarrett odiasse le collaborazioni in duo e quelle sonorità da musica da camera, racconta che escono fuori appunto due album, Jasmine e Last Dance, a distanza di 4 anni l'uno dall'altro, che sono tra i suoi preferiti, nel senso che lui dice: il pubblico non può immaginarsi quanto di me stesso io abbia messo dentro questi album, perché lui e Charlie Haden si trovano e registrano senza mai provare, ovviamente, perché questa è la prassi,
sì, esatto.
senza mai provare, registrano composizioni originali, standard, e dicono: c'era una sintonia tale, dei volumi talmente calibrati, ognuno doveva stare dentro gli spazi dell'altro, che Charlie, questo lo dice Charlie, dice: io sentivo sentivo il suono dei polpastrelli di Keith Jarrett che toccavano la tastiera. Questa era la magia in cui tutto era stato registrato, e noi vi lasciamo con questa magia.
Esatto, ci lasciamo con un pezzo tratto dall'ultimo di questi due dischi, che è uscito postumo ed è stato intitolato Last Dance, anche per questo, e anche il titolo del pezzo, che invece è uno standard, però diciamo ci dà un'idea di commiato del modo che abbiamo noi per commiatarci da voi ascoltatori, anche da Charlie Haden, che un pochino ci manca già, diremmo.
Sì, decisamente.
Ed è Every Time We Say Goodbye del 2014 da Last Dance di Charlie Haden e Keith Jarrett. Noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo come al solito e vi lasciamo al resto della programmazione di Radio Statale.
Buonanotte.
Buonanotte.